stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di radiazione.info, sono le 17:01 e come preannunciato dalla nostra pagina Twitter, quest'oggi riprendiamo i nostri consigli di lettura su Pace Sociale, il programma che piace a nessuno. Quest'oggi vi andiamo a consigliare un romanzo di Susan Abul Hawa, Ogni mattina a Jenin, edito da Feltrinelli, un libro piuttosto voluminoso perché ha circa 390 pagine, editato da Feltrinelli nel 2010 e con un prezzo di copertina di 10 euro, che definirei personalmente molto ben spesi perché non a caso, dato che lo consigliamo, penso sia un testo assolutamente molto, molto bello e molto interessante. Ovviamente parlavamo di un romanzo, ma le vicende che tratta sono contestualizzate nella Palestina occupata e per l'appunto l'autrice, spendendo anche qualche parola su di lei, come dicevo, è Susan Abul Hawa, nata da una famiglia palestinese proprio in fuga dopo la guerra dei sei giorni e ha vissuto i suoi primi anni in un orfanotrofio di Gerusalemme. Da adolescente si è trasferita negli Stati Uniti, come si legge nel retrocopertina, dove si è laureata in scienze biomediche e ha avuto una brillante carriera nell'ambito della medicina. È autrice, non a caso, di numerosi saggi e che sono stati anche pubblicati da diverse case editrici, numerosi saggi ovviamente sulla Palestina, per cui è stata insignita nel 2003 del premio Edna Andrade e sicuramente compaiono anche il suo nome compare anche su molti articoli apparsi su numerose testate. Tra l'altro Feltrinelli ha pubblicato anche Nel blu tra il cielo e il mare nel 2015, quindi lo scorso anno. Ecco, quindi questo un po' per dare qualche notizia rispetto anche all'autrice. Per quanto riguarda il romanzo, noi vediamo come attraverso la voce di Amal, quindi questa brillante nipotina del patriarca della famiglia Bulheya, viviamo l'abbandono della casa dei suoi antenati di Ain Hod nel 1948, quindi l'anno, come tante volte abbiamo detto ai nostri microfoni, della cosiddetta Nakba, quindi la catastrofe per il popolo palestinese che corrisponde alla costituzione dello Stato di Israele sulla terra di Palestina. Come si vede dal retrocopertina, assistiamo alle drammatiche vicende dei suoi due fratelli costretti a diventare nemici perché il primo viene rapito da neonato e diventa un soldato israeliano, il secondo invece consacra la sua esistenza alla causa palestinese. E in parallelo si ripercorre proprio la storia di Amal fin dall'inizio, quindi l'infanzia, gli amori, i lutti, il matrimonio, la maternità e infine il suo bisogno di condividere questa storia con la figlia, proprio per preservare il suo più grande amore. Quindi la storia della Palestina in questo romanzo si intreccia alle vicende di una famiglia che di fatto diventa proprio il simbolo delle famiglie palestinesi. Si snoda poi nell'arco di quasi 60 anni, infatti il libro di fatto si divide in una serie di capitoli numerati in maniera diversa, quindi ad esempio passiamo da al-Nakba, che rappresenta un po' una prima parte di questo libro, arrivando poi al Naxa, quindi il disastro fino appunto agli anni 60, il triennio 1960-1963, ma ancora il giugno 1967, con tutta la devastazione che i profughi palestinesi subiscono. E di fatto questo romanzo ci narra tutta una serie di episodi che hanno segnato la nascita di uno Stato e la fine di un altro. In primo piano ci sono la tragedia dell'esilio, la guerra, la perdita della terra e degli affetti e la vita nei campi profughi proprio come rifugiati condannati a sopravvivere in attesa di una svolta.
يا من هو باز بالفاز ويا من هو فروج على الكندرة ونشر جناحه يا من هو باز بالفاز ويا من هو فروج على الكندرة ونشر جناحه يا من هو تليس يا من هو تليس عطا ظهره لتفراس عمرني ما ريت الغزال تمشي بالمهماز فراخ الخيل عادو سراحو عمرني ما ريت النخلات عطي حب الغاز بعد التمر موت فلاحه يا من هو ديب يا من هو ديب في الغياب وكتر سياحه هاليام هاليام يا ابتي مالكي عجاق واش من سباب عرشتيني بيه تارات خيني حليب تارات خيني حجاكي مولاهي صدق احتى عيا وقالوا رافيك انا قاعد نادم نبغي
Rieccoci, sono le 17:08 minuti qui su radiazione.info durante Pace Sociale, il programma che piace a nessuno, durante il quale, come preannunciato poco fa, oggi andiamo a consigliarvi la lettura di Ogni mattina a Jenin di Susan Abulhawa e edito da Feltrinelli. Un testo che un pochino vi ho riassunto a partire anche dal retro copertina, dove si legge anche che l'autrice non cerca i colpevoli tra gli israeliani, che anzi descrive con pietà, rispetto e consapevolezza. Racconta invece la storia di tante vittime capaci di andare avanti solo grazie all'amore. E personalmente, quando ho letto un po' questa frase, ovviamente ho avuto un minimo sussulto, perché mi sono detta come non sono colpevoli anche gli israeliani, ma in effetti, se ben ci pensiamo, gli israeliani non sono gli unici colpevoli della situazione drammatica che il popolo palestinese subisce da oltre 60 anni e alla quale ovviamente resiste in maniera determinata, perché oltre agli occupanti sionisti, questo è il termine adatto a descrivere i reali colpevoli del massacro del popolo palestinese, ritroviamo senza ombra di dubbio i paesi imperialisti, che peraltro in questo romanzo vengono citati più volte, così come oggi e negli ultimi decenni di fatto ritroviamo anche i collaborazionisti dell'ANP. Quindi, come dire, sicuramente anche questo libro per l'esperienza che ci porta, dell'intreccio delle vicende di queste famiglie, ovviamente vicende assolutamente drammatiche all'ennesima potenza, ci fa anche riflettere su chi sono i reali nemici del popolo palestinese, che per l'appunto non sono solo i sionisti, ma, come dicevo, anche gli imperialisti e i collaborazionisti dell'autorità nazionale palestinese. Venendo al testo, io come sempre vi ricordo i contatti della radio, quindi il 388-4292-504 per scriverci un sms, anche se personalmente vi consiglio di scriverci alle nostre pagine Facebook e Twitter, dato che sto un po' combattendo con questo Samsung che appunto ci ritroviamo, di fatto continua ad accendersi ma poi a morire su se stesso anche se è stato caricato, quindi appunto meglio scriverci alle nostre pagine Facebook e Twitter, o ancora potete scriverci all'email contaminati@radiazione.info. E andando al testo, un testo che comincia con un preludio, quindi Jenin 2002, iniziamo subito a trovare la figura di Amal, che prima abbiamo citato. Amal avrebbe voluto guardare meglio negli occhi del soldato, ma la bocca del fucile automatico contro la fronte non glielo permetteva. Era sufficientemente vicina per vedere che portava le lenti a contatto. Si immaginò il soldato curvo su uno specchio che si infilava le lenti negli occhi prima di vestirsi e andare a uccidere. Che strano, pensò, quello che ti viene in mente tra la vita e la morte. Si domandò se i soldati si sarebbero dichiarati pentiti dell'uccisione accidentale di una cittadina americana o se la sua vita sarebbe semplicemente finita nel marasma del danno collaterale. Una solitaria goccia di sudore scese lungo il volto del soldato. L'uomo batté le palpebre più volte. Lo sguardo fisso di Amal lo metteva a disagio. Aveva già ucciso altre volte, ma mai guardando la vittima negli occhi. Amal lo capì e avvertì la sua inquietudine in mezzo alla carneficina che li circondava. «Che strano», pensò di nuovo. «Non ho paura di morire». Forse perché sapeva, dal modo in cui il soldato aveva battuto le palpebre, che si sarebbe salvata. Chiuse gli occhi, rinata, il metallo freddo ancora contro la fronte. I ricordi la riportarono indietro e ancora indietro, a una patria che non aveva mai conosciuto.
فين غادي بيا خويا فين غادي بيا فين غادي بيا خويا فين غادي بيا
فين غادي بيا خويا فين غادي بيا فين غادي بيا خويا فين غادي بيا
فين غادي بيا خويا فين غادي بيا فين غادي بيا خويا فين غادي بيا تبع الطاق
شكون يحد
الباس لا تلومونا بالغربة
يا الناس
لا تلومونا بالغربة
يا الغربة
لا تكذبوا على الرومية
ما هي مشقاق
أنا ما نسيت البندير
أنا ما نسيت
القصبق
أنا ما نسيت
المسلم والخير سربة سربق
أنا ما نسيت
الكور
أنا ما نسيت
الطلبق
أنا ما نسيت
دواري
أنا بلاد
القصبق
ما نسيت
العشيرة
يا
سمح الرحبة
ما نسيت
حياتي
يا
ناس الحبة
ما
نسيت ناسي
خيط
هذه الكبة
فين غادي بيا خويا فين غادي بيا فين غادي بيا خويا فين غادي بيا فين غادي بيا خويا فين غادي بيا فين غادي بيا خويا فين غادي بيا
لا همني ولا رشاني غير راقص
هبق
لا مال الطرماق
ولا رشاني يغشاني
لا صعب على غمرق
قلبي ويغشاني
الشمس ناضوها جمرق
قلبي ويغشاني
الآن جمرة غمرق
قلبي ويغشاني
ويا لعت القدرق بالوكاد بين خرب والبعاد بين نار والرماد وعذاب الولفق خيل هذه الدفاق
Eccoci, quindi andando proprio un po' ad addentrarci all'interno di questo testo, Ogni mattina Jenin di Susan Abulhawa, che dicevamo anche prima, ha anche fondato l'associazione Playgrounds for Palestine, che si occupa dei bambini dei territori occupati. Proprio dall'inizio del testo, come prima accennavo, partiamo subito da la Nakba, quindi la catastrofe. In un tempo lontano, prima che la storia marciasse per le colline e annientasse presente e futuro, prima che il vento afferrasse la terra per un angolo e le scrollasse via nome e identità, prima della nascita di Amal, un paesino ad est di Haifa viveva tranquillo di fichi e olive, di frontiere aperte e di sole. Quindi all'interno anche di questi primi capitoli, difatti, abbiamo un paesaggio e una popolazione che vive sicuramente le sue piccole contraddizioni di matrimoni mancati o di screzi tra le famiglie, screzi tra figlie e padri o tra figli e madri sul proprio futuro, altri matrimoni celebrati a dispetto proprio del volere delle famiglie e delle voci del villaggio, che ovviamente ha un ruolo molto importante nella vita, nelle scelte di vita dei nostri personaggi. Quindi in un certo senso abbiamo anche un po' una panoramica, se vogliamo, antropologica del contesto della Palestina nel 1940, dal 1941 in poi. Abbiamo tutta una serie di dialoghi anche tra i familiari che ci rendono un po' l'idea di come si svolgesse la vita prima dell'arrivo dei sionisti e soprattutto dopo. Il paese è flagellato dai sionisti. E tu te la prendi perché tuo figlio vuole sposare una bella ragazza che non ti piace? Non li ascolti i notiziari? I sionisti uccidono inglesi e palestinesi ogni maledetto giorno. Vogliono sbarazzarsi degli inglesi per poi sbarazzarsi di noi. Ma la gente è troppo stupida per capirlo o per fare qualcosa. Heia prese il suo bastone in una mano, il Nie nell'altra, e uscì, nauseato dalle proprie paure, che aumentavano con i reportage quasi quotidiani della BBC su azioni terroristiche compiute dai gruppi sionisti sempre più militarizzati.
Non tengo lugar, non tengo paesaje, io meno tengo patria. Las flores de mi
Poco dopo aver partecipato al matrimonio di Hassan e Dalia, Ari Perlstein partì per andare a studiare medicina. Ma anche se le loro strade si erano divise, i due amici non persero mai completamente i contatti. Quando Bassima morì, Ari chiese un permesso e venne ad Ain Hod a piangere la sua scomparsa insieme ad Hassan. Era un pomeriggio limpido e fresco quando Hassan e Ari abbandonarono i riti funebri che sarebbero durati 40 giorni. L'ipnotica salmodia del Corano risuonava dalla casa di Heya Abuleya e andò affievolendosi sempre più a mano che Hassan e Ari si allontanavano fra gli oliveti. «È terribile, Hassan», disse Ari. «I sionisti hanno un mucchio di fucili. Hanno messo insieme un esercito con tutti gli ebrei che arrivano ogni giorno sulle navi. Tu non sai com'è, Hassan. Hanno perfino blindati e aerei». Hassan guardò i terreni che un giorno sarebbero diventati suoi. «Quest'anno avremo un ottimo raccolto». Il suono di un nie si alzò tra gli alberi e Hassan si girò istintivamente verso il cimitero, cercando il padre con lo sguardo. «Nessuno. Solo una melodia dal cuore svuotato e colmo di silenzio, come se il nie stesse piangendo. Hassan, si prenderanno la terra. Hanno lanciato una campagna mondiale. Chiamano la Palestina una terra senza popolo. Ne faranno una patria per soli ebrei. Mio padre lo ripete da anni, ma sembrava così inverosimile. È la verità, Hassan. Le Nazioni Unite si riuniranno a novembre e sono tutti convinti che smembreranno il paese. Sono molto ben organizzati e, come sai, gli inglesi hanno disarmato gli arabi dopo la rivolta, anni fa. Alcuni ebrei ortodossi in città hanno organizzato un movimento antisionista. Dicono che creare un vero Stato di Israele è un sacrilegio, ma certi uomini potenti in America hanno scatenato una accanita campagna per spingere Truman a riconoscere e appoggiare uno Stato ebraico qui. Ari era visibilmente preoccupato. Mentre si susseguono poi le vicende di nonni, padri e figli di cittadini palestinesi, nel frattempo le incursioni sioniste aumentano. Irgun, Haganah e Gruppo Stern. Gli inglesi li chiamavano terroristi, gli arabi li chiamavano sionisti. La nuova popolazione ebraica li chiamava combattenti per la libertà, soldati di Dio, salvatori, padri, fratelli. Comunque li si chiamasse, erano armati fino ai denti, ben organizzati e ben addestrati. Volevano sbarazzarsi della popolazione non ebraica. Prima gli inglesi, con linciaggi e attentati dinamitardi. Poi gli arabi, con massacri, terrore ed espulsioni. Non erano molti, ma la paura che provocarono fece rabbrividire l'intero 1947, preannunciando gli eventi futuri. Tra il 1947 e il 1948, mentre la Palestina era ancora mandato britannico, arrivarono ad Ain Hod almeno 4 volte. Meno di 2 settimane dopo l'incidente di Al-Tira, ci fu una strage di palestinesi nella vicina Balad al-Shaikh. I venti pestilenziali di quell'attentato soffiarono su High Hod, portando con sé un avvenimento inequivocabile. Mentre notizie di nuove atrocità raggiungevano High Hod, i suoi abitanti furono presi dal terrore di ciò che li stava per investire. In previsione di nuovi attacchi, le donne staccarono dai rami prematuramente fichi e uva. Li fecero seccare per avere uva pasta e sciroppi e raccolsero ortaggi per sostentare le loro famiglie in vista di un assedio prolungato dei cecchini. Nel maggio del 1948 gli inglesi lasciarono la Palestina e i profughi ebrei che vi erano entrati a frotte si autoproclamavano Stato ebraico, cambiando il nome del paese da Palestina a Israele. Ma High Hod era vicino a 3 villaggi che formavano un triangolo non ancora conquistato all'interno del nuovo Stato, e il destino della gente di High Hod si unì a quello di altri 20.000 palestinesi che ancora si aggrappavano alle loro case. Le bombe piovevano, mentre Dalia correva di riparo in riparo insieme a un terrorizzato Youssef e al piccolo e urlante Ismail. High Hod fu devastata e nel giro di un giorno Dalia perse tutto ciò che aveva, ad eccezione di 2 sorelle. Suo padre giaceva carbonizzato nella stessa piazza dove le aveva bruciato la mano. Erano bastate poche ore per capovolgere il mondo. Ci sono le 17:28 minuti ancora qui su radiazione.info con i nostri consigli di lettura, e per l'appunto questa prima parte dedicata alla Nakba, alla catastrofe, ci porta in uno scenario in cui di fatto non c'è tregua per il popolo palestinese. Non passò nemmeno un giorno e i soldati israeliani tornarono al villaggio. Gli stessi uomini a cui era stato offerto del cibo adesso marciavano e puntavano i fucili contro chi aveva dato loro da mangiare. Hassan, Darwish e altri uomini furono costretti a scavare una fossa comune per 30 cadaveri freschi. Riuscirono a identificarli tutti, tranne 2. Tristemente Hassan si scrisse i nomi degli amici e compaesani morti sulle maniche della dishdash mentre scavava il terreno, così scioccato da non riuscire a piangere. Al-Fatiha. Polvere alla polvere. Sconvolti. È un sogno? E con i nervi a pezzi, accompagnati dai pianti dei bambini, gli abitanti di High Hod divennero arrendevoli. Prendete gli oggetti di valore, radunatevi al pozzo a est, veloci. È solo una cosa temporanea, andate al pozzo. ordinò una voce da un altoparlante, come un dio nascosto che distribuisse le sorti. Il cielo ancora infinito, il sole implacabile. Dalia infilò gli ori nel taschino e prese gli oggetti di valore, come le era stato detto, tenendo Ismail sul fianco sinistro e Youssef per la mano destra. «Mamma, voglio stare in braccio a Baba», la supplicò Youssef. «Vai, Habibi, che Dio ci protegga». Dalia lasciò la manica del bambino, che saltò in braccio al padre. L'aria attorno al pozzo brulicava di volti tesi e contorti dalla preoccupazione. Se non fosse stato per la paura, Heia avrebbe potuto pensare che si fossero riuniti per prepararsi alla raccolta. «La raccolta», pensò. «E adesso?» si chiese Haji Salim. Darwish e la moglie incinta furono gli ultimi ad arrivare. Il ragazzo si avvicinò a testa bassa, un passo dopo l'altro, conducendo la sua cavalla prostrata, Fatuma. Ganush, gioia di Darwish e amico inseparabile di Fatuma, lo stesso cavallo che una volta aveva fatto rompere la caviglia a Dalia, era rimasto ucciso negli scontri ed era stata un'impresa convincere Fatuma a staccarsi dalla sua massiccia carcassa. E adesso? Al pozzo i soldati cominciarono a usare i manganelli e a guidare la folla terrorizzata giù dalla collina. Un carro carico dei beni di diverse famiglie traballava e sollevava la polvere. Un'anziana donna cadde a terra e qualcuno l'aiutò a rialzarsi. «Avanti, avanti!» gridò il dio dell'altoparlante. Il terrore si levava dai cuori delle persone e volteggiava nell'aria come uno stormo di uccelli. Dalia teneva Ismail stretto al petto, mentre Hassan, con un braccio, reggeva Youssef e con l'altro un sacco con alcuni effetti personali stipati in fretta e furia. Yeya portava sulla schiena una cesta con del cibo, mentre gli altri abitanti arrancavano verso le colline, senza acqua e sotto un cielo riarso. «Fermatevi qua», disse il dio dell'altoparlante. «Giù le borse! Verrete a prenderle domani! Lasciate tutto, gioielli e soldi, altrimenti sparo, capito?» «Andate, fermatevi, capito? Tornate! Domani, al sicuro», ci si aggrappava a qualche parola. Youssef si aggrappava a suo padre, Dalia a Ismail, la cui cicatrice era ancora rossa, ma in via di guarigione. Forse c'era speranza. Così misero giù le loro cose, i gioielli d'oro che avevano appesantito il corpo di Dalia il giorno del matrimonio, cibo, vestiti e coperte, le forbici da giardiniere di Baba. Si domandò Dalia. Darwish prese i sacchi che aveva sistemato sulla schiena di Fatuma e mise il loro contenuto accanto all'oro e agli altri oggetti di valore. «Il cavallo, lascia il cavallo!» ordinò un soldato. Non il dio dell'altoparlante, ma di sicuro un suo discepolo. «Ti prego!» Darwish mise da parte ogni orgoglio. Fatuma si meritava quelle suppliche, ma le suppliche irritarono il soldato. «Taci! Ti prego! Taci! Ti prego!» Il soldato sparò due volte. Il primo colpo nella chiazza bianca in mezzo agli occhi di Fatuma. Cadde morta all'istante. L'altro al petto di Darwish. La moglie incinta, la nipote di Bassima, che era stata promessa in sposa da Hassan, urlò e gridò accanto al marito sanguinante mentre la gente si radunava per portarlo in disparte. Qualcuno tirò fuori un barattolo di miele per evitare infezioni e lo bendò con delle strisce dei suoi stessi vestiti. Il proiettile si era conficcato nella colonna vertebrale di Darwish, condannandolo all'immobilità, a una vita straziata da orribili piaghe da decupito, una vita tormentata dal fardello del triste destino di sua moglie, legata a un marito menomato. Ma anche così menomato, Darwish avrebbe sempre vissuto nel ricordo del vento e dei suoi cavalli. Dopo cercarono di tornare alle loro case, ma i fucili puntati contro le schiene glielo impedirono. Per 3 giorni e 2 notti camminarono su e giù per le colline impietose, sotto il bagliore accecante del sole e lo sguardo invisibile ma infallibile dei cecchini. Un bambino diabetico e sua nonna caddero per terra e morirono. Una donna abortì. I corpi disidratati di 2 bambini si afflosciarono tra le braccia delle madri. Riuscirono a raggiungere Jenin, riposando dovunque trovavano spazio nell'ondata di profughi che confluivano dagli altri paesi. La gente del posto li aiutò come poté, offrendo loro cibo, coperte e acqua, e ospitando nelle proprie case il maggior numero possibile in quei primi tempi di emergenza. Poco dopo, Giordania, Iraq e Siria mandarono qualche tenda e a Jenin sorse un campo profughi dalle cui colline gli abitanti di Hainaut potevano guardare verso le case a cui non sarebbero mai tornati. Fu così che, 8 secoli dopo la sua fondazione ad opera di un generale dell'esercito di Saladino nel 1189 d.C., ad Hainaut non si videro più bambini palestinesi. Si cercò di calcolare il numero di generazioni che erano vissute e morte nel villaggio, arrivando a 40. Fu un compito facilitato dall'usanza araba di chiamare i propri figli in modo da renderne evidente la genealogia, mettendo 5 o 6 nomi delle progenie dirette del bambino nell'ordine esatto. Heina calcolò 40 generazioni di vite, ora spezzate. 40 generazioni di nascite e funerali, di matrimoni e danze, di preghiere e ginocchia sbucciate. 40 generazioni di peccati e carità, di cucina, duro lavoro e ozio, di amicizie, ostilità e accordi, di piogge e corteggiamenti. 40 generazioni con i loro indelebili ricordi, segreti e scandali. Tutto spazzato via dal concetto di diritto acquisito di un altro popolo, che si sarebbe stabilito in quello spazio rimasto libero e l'avrebbe proclamato, con il suo patrimonio di architettura, frutteti, pozzi, fiori e fascino, retaggio di forestieri ebrei arrivati da Europa, Russia, Stati Uniti e altri angoli del mondo. Nel dolore di una storia sepolta viva, in Palestina l'anno 1948 andò in esilio dal calendario, smise di tenere il conto di giorni, mesi e anni, per diventare solo foschia infinita di un preciso momento storico. I 12 mesi di quell'anno si riorganizzarono e turbinarono senza meta nel cuore della Palestina. Gli anziani di Hainaut sarebbero morti profughi nel campo, lasciando ai loro eredi le grosse chiavi di ferro delle dimore, i friabili atti catastali compilati dagli ottomani, i certificati erariali del mandato britannico, i propri ricordi e l'amore per la terra, e l'impavida volontà di non permettere che lo spirito di 40 generazioni restasse intrappolato in quel complotto di ladri.
Alla fine, alla fine, alla fine. Quel est ce son qui sombre dans ma pénombre, qui pénètre ma piété, mon temple banni. L'indifférence, grave le silence qui oblige la mémoire à sa seule solitude, âpre quiétude, calme absolu.
Ecco, quindi questo è un testo che fin dall'inizio ci narra le vicende di gruppi di famiglie, di Dalia e Hassan e del loro figlio Ismail, che di fatto viene rapito, una vicenda assolutamente drammatica, viene rapito da un soldato israeliano, diventando da Ismail a David. Poi ovviamente il corso del testo ci darà appunto gli intrecci delle vicende che si susseguono, che prima un pochino ho annunciato anche leggendo il retro copertina, e quindi dalle pagine dedicate alla Nakba, la catastrofe, si passa alle pagine, ai capitoli dedicati al disastro, quindi al Naxa, con la devastazione, dicevo anche prima, del campo nel 1967. Ismail, diventato David, lo ritroveremo nei capitoli successivi, a partire proprio dalla sua cicatrice, che viene menzionata anche mentre la madre Dalia solcava appunto queste colline, andando a diventare una delle tante profughe palestinesi. E quindi si susseguono tutta una serie di ricordi, di emozioni, necessariamente di morte. E però quello che emerge in questo libro è anche una grande solidarietà tra il popolo palestinese e, come sempre, una grande resistenza. Ovviamente il popolo palestinese, a distanza di oltre 60 anni, continua ad essere un faro proprio per tutti quei popoli che resistono nel mondo, mentre d'altro lato lo vediamo anche qui nei nostri confini, tutto ciò che viene importato di fatto dalla tecnologia israeliana contribuisce anche alla schiavitù delle nostre vite. Pensiamo non solo agli armamenti, ma banalmente anche alle telecamere che sorvegliano un po' tutti i nostri movimenti, che spesso e volentieri sono, non a caso, di fabbricazione israeliana. E parlare di Palestina non è assolutamente anacronistico, perché lo vediamo anche in questi giorni: il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina ha promosso per il 3 e il 4 giugno una mobilitazione contro il governo francese, contro l'iniziativa, contro la cosiddetta iniziativa di pace, e per l'appunto proprio sabato 4 ci sarà anche qui a Padova un momento di mobilitazione contro la precarietà, lo sfruttamento e la guerra, per il diritto allo studio e alla casa. Saremo infatti sabato 4 alle ore 10 in Piazza delle Erbe per un presidio di lotta, in cui ovviamente, denunciando anche la complicità dell'Italia nelle dinamiche di guerra imperialista, rilanceremo la nostra solidarietà nei confronti del popolo palestinese, sia con una mostra contro la guerra, sia ovviamente con i nostri interventi e i nostri volantinaggi. Quindi ovviamente vi invitiamo a passare sabato, dicevo, alle 10 in Piazza delle Erbe per questo momento di mobilitazione. Ovviamente rispetto anche al comunicato del FIPLP e rispetto ad altre notizie, vi invito ad ascoltare dopo di me alle 20 la trasmissione in diretta di Tamburi Rossi. E con questo un po' è tutto, vi saluto e rimanete in ascolto di Radiazione. Ciao a tutti!
De fond bourreau de cœur.